Sia lodato Gesù Cristo. Prima di entrare nel cuore del mistero che viene celebrato in questa presentazione al Tempio del Bambino Gesù, di sfuggita, una parola su questi due anziani, su questi due vecchietti, no? Che portano in sé nel loro cuore una ricchezza di amore, di sapienza, di devozione. È proprio bello ricordarmi nella mia esperienza così, di parroco, come ho incontrato tanti vecchi Simeoni, ho incontrato tante vecchie Anne che veramente sono maturate nell'amore di Dio e sono una ricchezza per la Chiesa. Sono una ricchezza per la Chiesa, no? Queste persone anziane che poi il Signore ha voluto che tra l'anziano e il bambino ci fosse un feeling particolare. Io mi ricordo mio papà nella sua anzianità, nei suoi dolori della malattia, della vecchiaia, eppure gli passava tutto quando gli mettevano in braccio il nipotino, no? E io gli facevo: a papà, ma tu a me mai mi hai dato una coccola? E lui mi faceva così, no? Diceva: che vuoi fare così, no? È bella la ricchezza degli anziani. Mi ricordo in questo momento anche un'anziana che mi chiamarono per, non era della nostra parrocchia, però voleva un prete del cuore immacolato. Io ero a Sassari e c'era questa vecchietta che stava morendo, consapevole di stare a morire, ha chiamato il prete. È stata un'esperienza che mi porto per tutta la vita. Perché? Perché la casa era piena di bambini, e c'erano i figli, i nipoti, perché sapevano che questa, e lei era incosciente, aveva momenti di coscienza, no? E si è confessata in piena coscienza con questi bambini che giravano lì, e che è stata un'esperienza bellissima, no? Questa morte di una persona anziana in una famiglia di fede che hanno accompagnato, e non c'era affatto questa paura della morte nei bambini, bello. Quindi innanzitutto questo aspetto di valore, di ricchezza che possediamo e che dobbiamo custodire. Voi sapete che questa società invece porta il vecchio all'emarginazione, l'anziano al non contare più niente perché non produce, no? Ma non è una civiltà che ha Dio, quindi va anche contro tutte le cose più belle che questo uomo possiede in sé e che deve sviluppare e può sviluppare nell'amore di Dio. Ma veniamo velocemente, per quanto il Signore mi consente, perché io ce la metto tutta a fare le omelie brevi, no? Però è un po' contro natura. Gesù viene presentato al Tempio, è un mistero importante della vita di Gesù che racchiude una sorgente di rivelazione a cui vogliamo attingere anche adesso insieme, no? Innanzitutto, questo presentare il bambino dopo la nascita, questo rito della presentazione, che cosa voleva dire per l'ebreo? Voleva dire obbedienza a quella legge che gli imponeva di ricordare, fare memoria della liberazione dall'Egitto, quando nell'ultima piaga il Signore passò falciando i primogeniti degli egiziani e salvando quelli degli ebrei, perché avevano sull'architrave della porta intinto il sangue dell'agnello immolato. Quindi era una memoria della storia dell'amore di Dio che l'aveva accompagnati, no? E quindi ogni famiglia ebrea, quando nasceva il primogenito, dovevano riscattarlo. Gli animali venivano o uccisi o riscattati con altri animali, i bambini, i figli degli ebrei, venivano riscattati con l'offerta o di un agnello, e qui c'è qualcosa che Luca ci fa notare molto, molto bene, o una coppia di tortore o colombe, che si stava a significare che la famiglia non poteva permettersi l'agnello, no? E quindi la povertà, dignitosa della famiglia di Maria e di Giuseppe che offrono questa coppia di giovani colombi. Questo è il primo passo. Cos'era la festa della presentazione al Tempio cos'era la presentazione al Tempio per gli ebrei? Il secondo passo, cos'è stato questo momento per Cristo, per Gesù? Cercando di entrare nel suo cuore, nella luce dello Spirito Santo che ci ha illuminato sulla sua persona, che è la seconda persona della Santissima Trinità, sappiamo che colui che viene portato nel Tempio e viene presentato a Dio è lo stesso Dio, perché è l'unico Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, è lo stesso Dio che un tempo aveva chiamato Abramo, un tempo aveva parlato dal rovetto ardente, un tempo parlava faccia a faccia con Mosè e gli aveva indicato e istruito per costruire quel tabernacolo con quella tenda, col recinto, nel cui interno c'era quell'arca dell'alleanza, segno della presenza di lui stesso, luogo dove lui si calava nascosto da una nube e parlava faccia a faccia con me. È lui che aveva ispirato, sollecitato il cuore di Davide a costruire un tempio che non permise di costruirlo a lui, ma lo costruirà suo figlio Salomone, e il padre tutta la vita poté raccogliere materiale e soldi perché suo figlio realizzasse il suo sogno, un tempio per il Signore, quello tempio che sarà distrutto e poi ricostruito e poi restaurato una cinquantina d'anni prima non dalla devozione ma dalla vanità di Erode, che voleva fare qualcosa in suo onore, restaurò il Tempio, no? Perché questo lo sappiamo purtroppo, anche nella casa di Dio molte cose sono fatte non a gloria sua, no? Ma a vanità di chi poi può mettere una targhetta, può dire questo l'ho fatto io, questo. È un po' Erode, è stato un antisignano di queste persone che non sanno nascondere la mano che dona, no? E in questo tempio restaurato, che è il secondo tempio restaurato da Erode, in questo tempio entra colui che qualche anno dopo dirà, passeggiando in questo tempio, dirà: distruggetelo, io in tre giorni lo farò nuovo. Allora dobbiamo entrare nel cuore di Cristo, no? Che essendo vero Dio e vero uomo è pienamente consapevole che quel tempio non serve più. Quei sacerdoti che facevano la gara per ossequiare, per essere inseriti nei vari riti e nei calendari delle varie celebrazioni non servono più, perché adesso il nuovo e unico sacerdote è lui. Quell'altare dove venivano immolati i capri, gli agnelli, non serve più, perché ora il vero altare dove sarà immolato l'agnello è il suo corpo. E vi ricordo, ve l'ho già detto in un'altra omelia, non ve lo sto a rispiegare, mi sembra a voi comunque, che l'altare, che se è mensa è perché è altare, quindi il suo nome è proprio altare, non è mensa. Mensa è un qualcosa che deriva dal fatto che è altare. E l'altare è simbolo diretto del corpo martoriato, immolato, morto, dissanguato del mio Signore. Per questo che noi ci inchiniamo davanti al Tempio. Non serve più, perché Lui sarà il nuovo altare dove sarà celebrata la nuova alleanza. No. Non con sangue di agnelli, quegli agnelli che venivano sacrificati lì, non servono più, perché Lui è l'agnello venuto per salvare, è lui il vero agnello, e lui è anche la primizia, perché vero uomo, la primizia di quell'umanità redenta che potrà dire in tutta pienezza, gioia, confidenza, Abba Padre, e vivere in quella volontà che è stata per tutta la vita di Gesù il suo cibo amoroso. Non serve più niente, è una realtà che ormai è passata. E questo starà a significare il grido di morte di Gesù che provocherà, ci ricorda l'Evangelista, che quando Gesù morì emise quell'alto grido e il velo del Tempio si squarciò. Il velo del Tempio era il velo che introduceva la parte del più intima, più sacra, il Santo dei Santi, che veniva oltrepassato dal sacerdote una volta l'anno per il giorno del Kippur, e non serve più, perché adesso c'è un nuovo Tempio. E qual è il nuovo Tempio? Il nuovo Tempio è Lui, è il Signore glorificato e risorto, che è nel quale ogni uomo è chiamato a incontrarsi con il Padre. E questo è quello che passava nel cuore di Cristo, quello che possiamo immaginare in pia meditazione che passava nel cuore di Cristo, essendo Lui il vero Dio con il Padre e lo Spirito Santo. Ma cosa voleva dire questo momento? Cosa vuole dire questo momento per Maria? Maria che riceve questa profezia, consegnando questo bambino al Padre insieme con Giuseppe, riceve questa profezia della spada che trafiggerà la sua anima. E sarà quella lancia che trafiggerà il cuore del suo figlio un giorno e che, trafiggendo il cuore del figlio morto, trafiggerà il cuore di lei viva, rendendola pienamente corredentrice, partecipe di quella redenzione operata tutta dal figlio, ma alla quale lui chiama in modo particolare la sua sposa, la sua chiesa, rappresentata dalla sua madre, a collaborare, a partecipare. Sì, perché è vero, come vi ho detto prima, che fa tutto lui, no? È lui il sacerdote, è lui la vittima, è lui il Dio a cui viene presentata l'offerta, ma fa tutto lui perché sa che noi senza di lui non possiamo fare niente. E se da una parte fa tutto lui, dall'altra parte ci rende partecipi nel suo amore di quello che fa lui, prendendoci con il suo spirito, donandoci il suo spirito, ci rende protagonisti, collaboratori della sua opera di amore e di salvezza. E questo è bello. E chi è la prima che vi rende partecipe della sua opera di redenzione? È certamente la sua madre, quando gli dice: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E possiamo dire che lì, nella presentazione al Tempio del Bambino Gesù, inizia quella espropriazione, quella consegna che troverà la sua pienezza sulla croce quando sarà completamente espropriata dal Figlio, per amore di quel parto con cui partorirà ciascuno di noi, no? L'amore più grande di Maria, l'amore materno, a cui dovrebbero guardare le mamme per educare i loro figli a essere non dei pappamolla, ma degli uomini forti, capaci di essere fedeli, capaci di essere inchiodati dal proprio dovere, inchiodati da quell'amore che, se non è crocifisso, non è vero, quell'amore che è esigente, che è santo, che è puro, che è generoso, e che ha bisogno di uomini e donne forti per essere vissuto. Maria è la mamma che educa all'amore, perché non ama il suo figlio soffocandolo, ma lo ama in questa sua consegna al Padre, di cui lei, ecco, ha ricevuto la missione di essere la madre dello stesso figlio. Quindi sapere guardare a Maria come educatrice del figlio. Maria che ha avuto la missione, nella sua missione c'era anche quella di mamma forte che sosteneva il figlio, e come dice San Bernardo si sarebbe fatta scala, se avevano bisogno di una scala si sarebbe messa lì perché il suo figlio fosse inchiodato. Se avessero avuto bisogno di tenergli ferme le mani, le avrebbe tenute ferme lei. Se avessero avuto bisogno di tenere fermi i piedi, li avrebbe tenuti. Questa è la missione di Maria e questa dovrebbe essere una mamma accanto al figlio. E voi vedete invece come purtroppo tutto questo non c'è. Abbiamo una società che sta producendo giovani incapaci di responsabilità, di amore, perché fuggono la minima responsabilità, il minimo sacrificio. Abbiamo bisogno di riscoprire questo ruolo educativo, pedagogico di Maria nei confronti delle mamme, che le nostre mamme possono riscoprire Maria. Ma cosa vuol dire questa festa per noi? Abbiamo visto cos'era la presentazione per gli ebrei, cos'era la presentazione per Gesù, cos'era per Maria. Manchiamo noi. Cos'è la presentazione per Maria, di Gesù al Tempio per noi? Dobbiamo tenere presente un principio teologico preciso, illuminante. Ciò che ha vissuto Lui per noi, tutta la sua vita è stata per noi, perché Lui non aveva bisogno di nascere per vivere, perché Lui era la vita eterna, in principio era il Verbo era Dio, e il Verbo si fece carne, ma si fa carne per noi. Tutto ciò che Lui ha vissuto per noi, noi lo siamo chiamati a viverlo in Lui. Lo ripeto, tutto ciò che Lui ha vissuto per noi, noi siamo chiamati a viverlo in Lui. E qui c'è il grande mistero nel quale siamo stati inseriti come tralci nella vita e nel nostro battesimo. Mistero stupendo. Quello che espliciterà Sant'Agostino con quel suo, con quelle sue parole famose, no? Gesù è pregato da noi, Gesù che prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. È stupendo questo riassunto di questo mistero dell'essere membri vivi del corpo mistico di Cristo, no? Gesù prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Dunque, dirà Agostino, riconoscete la sua voce in voi, riconoscete la voce di Cristo in voi, è la vostra voce in Lui. E allora, quello che si è realizzato in Lui alla presentazione del Tempio, Lui vuole che lo realizziamo noi in Lui. Come? Con la consegna della nostra vita al Padre, con la consegna di noi stessi, con quell'eccomi che ha caratterizzato la vita della madre, che ha preannunciato quell'eccomi del figlio e che noi siamo chiamati a vivere consegnando noi stessi. E ciò avviene nel battesimo, dove noi consegniamo noi stessi. Noi che abbiamo fatto il battesimo da bambini attraverso la voce dei nostri padrini, ma che poi siamo nella nostra maturazione, siamo chiamati a ratificare con l'offerta consapevole, gioiosa, amorosa di noi stessi, e in modo particolare oggi, festa della presentazione al Tempio, una parte di questi battezzati e sono particolarmente significati perché è la loro festa oggi. Lo sapete che oggi è la festa dei religiosi, no? Nostro padre Willy ieri era col Santo Padre a celebrare la festa, perché la presentazione al Tempio è la festa di coloro che si sono consacrati, che hanno preso in mano il loro battesimo dove sono stati consegnati al Padre e lo hanno sviluppato nella maniera più radicale, nella maniera più senza misura, che è la vita consacrata, dove le persone, per l'amore più grande che hanno per il Cristo, vogliono che il Cristo viva interamente in loro ed esplodi nella sua vita in pienezza, per cui non prendono moglie, e dirà Gesù a questo riguardo, chi vuol capir capisca, no? Ci sono alcuni eunuchi, sembra che la Chiesa oggi non lo capisca più, ci sono eunuchi che sono tali, e nel seno della mamma, ci sono altri che sono resi tali dagli uomini, ci sono altri che per amore del regno si fanno tali, no? Per amore del regno, chi vuol capire capisca. E preghiamo perché la Chiesa ricominci a capire, perché questa svalutazione del celibato, della vita del sacerdote sta implica una mancanza di comprensione dell'identità sia del prete sia del cristiano stesso, chiamato a un amore che troverà poi nella vita consacrata, nella vita sacerdotale, una particolare somiglianza, imitazione, inerenza con il Vergine dei Vergini che è il Figlio di Dio. E quindi queste persone, per amore di Gesù, per un amore più grande, si consacrano al Signore, rinunciando a quelle esigenze più naturali che della natura umana, per un amore più grande. E stanno a significare con la loro vita che Dio c'è, e Dio riempie, Dio soddisfa, Dio è gratificazione, Dio è potenza, e Dio è presenza nella nostra vita. No? E così rinunciano ad avere un bambino proprio, una famiglia propria, perché devono abbracciare tutti, e rinunciano ad avere quello che più ci tiene una persona, cioè la propria indipendenza, la propria libertà di azione, consegnando se stessi a un'ubbidienza nella Chiesa. E significativo è il Concilio di Trento, ricorderà qualcosa che poi si è voluta mettere da parte, perché dice, perché oggi c'è il pensiero che la gente, in tante cose c'è questo presupposto, pregiudizio, che la gente non capisce più, no? Si è voluto cambiare il Padre Nostro per che cosa? Perché la gente ma non è vero che la gente non è capace di capire, ma spiegaglielo, fermati un attimo a spiegarglielo, no? Che cos'è che la gente non capisce più? Che la vita consacrata come vita religiosa, come vita di donazione, è uno stato di vita superiore a quello matrimoniale. Cioè la gente non lo capisce più, non lo diciamo. È verità di fede, Concilio di Trento, attenzione. Ma basta spiegarglielo, la gente te lo capisce. Non stiamo dicendo che il prete e il consacrato è più santo non è questo. Non è che il consacrato è più santo di chi è sposato. Diceva Santa Caterina da Genova a quel prete, a quel domenicano che diceva più o meno questo, dice: ma se fosse la santità legata alla tua veste, io te la strappo e me la metto, no? Ma è lo stato di vita che è un aiuto. Poi tu troverai, se confessi, se sei prete, troverai centinaia e migliaia di padri di famiglia e madri di famiglia e giovani più santi di te, perché poi la santità passa per altre cose, concretamente nella vita. Ma il consacrato rinuncia ad abbracciare una donna, abbracciare un bambino come suo, ad avere la propria disponibilità della vita, a vivere nella più totale dipendenza per amore di qualcosa che lo ha preso, lo ha afferrato, lo trascina. E questa situazione di disponibilità, questa consegna di sé totale, poi magari la rinnegherà nella sua miseria, nella sua povertà, ma peggio per lui. Ma questa situazione che nasce da questa consacrazione, dice il Concilio di Trento, è superiore alla vita matrimoniale, ma non per dissacrare il matrimonio, ma per far capire questo amore più grande. D'altra parte, con questo concludo, no? Tacendo questa verità, non mettendo in luce questa verità, perché non lo si dice più, perché oggi si punta sulla vocazione tutti alla santità, tutti abbiamo la vocazione alla santità, sì, è vero che tutti abbiamo la santità, ma c'è una situazione di santità che il Signore la desidera per il bene nostro, perché ce l'ha detto: pregate perché vengano evangelizzatori, pregate perché vengano preti, perché servono per questo povero che ha bisogno di questi consacrati, per essere consolato, per essere animato, per essere educato, per essere ammaestrato, per essere corretto. Il popolo di Dio è il santo popolo di Dio, quello vero, quello che ha vissuto dei sacramenti, ha sempre amato i consacrati, ha sempre amato i preti. Ed è stato sempre felicissimo che qualcuno della loro famiglia lo diventasse tale. E allora concludo, preghiamo perché nella Chiesa possiamo rinnovarci in questa consapevolezza della bellezza della chiamata, rinnovarci nella consapevolezza dell'importanza per questo stesso popolo di Dio che siano tanti coloro che seguono Gesù per renderlo presente oggi nel mondo come Lui vuole per la salvezza di tutti. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. Tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Preghiamo.